Queenhams, capitolo quinto. L'autore espone a padron cavallo lo stato dell'Inghilterra e il perché delle guerre tra le varie nazioni europee. La Costituzione inglese. Quanto sto per narrare, è bene che il lettore ne sia avvertito, non è altro che il riassunto dei numerosi colloqui che io ebbi con padron cavallo a differenti riprese, durante i 2 anni e più che rimasi presso di lui. Già che egli esigeva da me spiegazioni sempre più minuziose, via via che io mi esprimevo meglio nella sua lingua. Così gli esposi meglio che potei le condizioni dell'Europa, dilungandomi sulle arti, sulle industrie, sui commerci, sulle scienze. E siccome a ognuno di questi temi egli trovava molte obiezioni da fare, avevamo lì una sorgente inesauribile di conversazione. Tuttavia, riferirò qui soltanto la parte essenziale di ciò che dissi a proposito dell'Inghilterra, cercando d'essere fedele e trascurando le circostanze di tempo e di luogo. Mi dà soltanto un po' di pensiero il bisogno di riferire i ragionamenti e le espressioni del mio padrone, che perderanno certo gran parte della loro efficacia, sia per difetto della mia intelligenza, sia per la necessità di tradurle nella nostra barbara lingua. Raccontai dunque, per soddisfare padron cavallo, l'ultima rivoluzione avvenuta in Inghilterra, l'invasione del principe d'Orange e la guerra scoppiata in seguito fra costui e il re di Francia. Aggiunsi che la guerra era proseguita sotto la regina Anna, successa al principe d'Orange, e che tutte le potenze cristiane vi avevano preso parte. Avendomi chiesto il mio padrone quanti Yahoo erano periti in quelle carneficine, ne calcolai il numero a 1 milione, fissando poi a 100 circa il numero delle città assediate ed espugnate e a 300 quello dei bastimenti da guerra bruciati o affondati sotto codesti due sovrani. Mi chiese allora suo onore quali erano solitamente i motivi delle nostre contese e di quelle che io chiamavo guerre tra nazione e nazione. Innumerevoli, gli risposi, tanto che mi restringerò a dirne le principali. Spesso è l'ambizione di uno di quei sovrani, i quali credono di non aver mai abbastanza territorio da dominare o popoli da governare. Ma talora sono anche l'egoismo e l'astuzia dei ministri, i quali trascinano il loro principe a guerreggiare per distrarlo dal porgere ascolto ai lamenti dei sudditi contro la loro cattiva amministrazione. Milioni d'uomini sono morti poi per una semplice divergenza d'opinioni. Per esempio, se uno crede che la carne sia pane e l'altro sostiene che il pane sia carne. Se uno afferma che quel certo liquido è sangue e un altro giura che è vino. Se alcuni opinano che fischiettare sia un vizio, mentre altri pensano che sia una virtù. Se questi vogliono baciare un pezzo di legno, mentre quelli dicono che è buono per bruciare. Se Tizio dice che conviene vestirsi di bianco e Caio vuole vestiti neri, rossi o grigi. Oppure il primo li esige larghi e lunghi e il secondo stretti e corti. Oppure quegli sporchi e questi puliti. Ecco scoppiare altrettante guerre, le quali non sono mai così ostinate e sanguinose come quando derivano appunto da una semplice diversità d'opinioni. Specialmente allora che il punto di partenza è per se stesso insignificante. Talora accade anche che due sovrani si facciano la guerra perché ciascuno dei due vuole rubare un territorio a un terzo, senza che né l'uno né l'altro abbiano diritto. Oppure succede che un re assalga un altro per timore di essere assalito da lui. Quando uno stato vicino è troppo forte, gli si fa guerra. Quando è troppo debole, egli si fa guerra. Se quello stato ha qualcosa che ci manca, o se abbiamo noi qualcosa che manca a lui, ci facciamo la guerra per aver tutto, a rischio di perdere tutto. Quando un paese è devastato dalle pestilenze, afflitto dalla carestia, lacerato dai partiti, ecco un legittimo motivo per fargli guerra. Un re può muover guerra a un suo vicino, anche se alleato, qualora una città del dominio di quest'ultimo faccia gola al primo per arrotondare i suoi territori. Qualche volta capita che un sovrano mandi un grosso esercito in un paese popolato da gente povera e ignorante. Allora egli può onestamente far trucidare metà di quella popolazione e rendere schiava l'altra metà, per trarla dal suo stato di barbarie e incivilirla. Un modo di procedere frequente, estimato generalmente degnissimo d'un monarca, è di correre in aiuto ad un altro monarca per aiutarlo a cacciare i nemici dal suo stato, poi impadronirsi dello stato stesso dopo aver ammazzato il sovrano al quale si era dato aiuto. Altri motivi di guerra fra monarchi sono originati dai matrimoni, dalle parentele, dalla consanguineità. Più la loro parentela è stretta, più è facile che diventino ostili. Le nazioni povere sono avide, quelle ricche sono ambiziose, e queste due qualità sono sempre in conflitto fra loro. In conclusione, per tutte queste ragioni, il più onorato mestiere fra noi è quello del soldato, e si chiama soldato quello Yahoo che viene pagato allo scopo di uccidere a sangue freddo dei suoi simili che non gli hanno fatto nulla. In certi paesi a nord dell'Europa c'è anche una razza di principi pezzenti, i quali, non potendo far la guerra per conto proprio, danno a loro i loro soldati alle nazioni più ricche, a un tanto per uomo, servando naturalmente per sé i tre quarti di codesti redditi, che formano la parte più onesta della loro fortuna. Tutto quanto mi avete narrato, interruppe il mio padrone, mi dà un'alta opinione della vostra pretesa intelligenza. Comunque è una vera fortuna per voi altri che, essendo così cattivi, non siate forniti per natura dei mezzi necessari per farvi del male. Infatti tutti i racconti che ho udito intorno alle stragi commesse durante le vostre guerre micidiali per milioni d'uomini non mi sembrano poter corrispondere alla realtà. La natura vi ha dato un muso piatto, una bocca egualmente piatta, sicché come potreste mordervi, a meno che non vi metteste d'accordo? Non parlo neppure delle unghie che muniscono le vostre zampe davanti e di dietro. Sono tanto corte e deboli. Scommetto che uno dei nostri Yahoo ne ammazzerebbe una dozzina dei vostri. Scossi la testa dinanzi a tanta ingenuità e, siccome mi intendevo un po' dell'arte della guerra, gli descrissi lungamente i nostri cannoni, le colubrine, i moschetti, le carabine, le pistole, la polvere, le bombe, le sciabole, le baionette. Gli parlai degli assedi, delle trincee, degli assalti, delle sortite, delle mine e contromine, delle guarnigioni passate a fil di spada, delle battaglie con 20.000 morti per parte, dei grossi vascelli colati a picco con tutti i 1.000 uomini d'equipaggio e di quelli crivellati di cannonate, fracassati e bruciati in alto mare. Gli dissi dei lampi, dei rombi, del fuoco, del fumo, del lamento dei feriti, delle grida dei combattenti, delle membra proiettate in aria, del mare rosso di sangue e coperto di cadaveri. E passando alle battaglie terrestri, gli descrissi i corpi schiacciati sotto gli zoccoli dei cavalli, le fughe, gli inseguimenti, le vittime abbandonate sul campo in pasto ai lupi e agli uccelli di rapina. E poi i saccheggi, le violenze, gli incendi, le distruzioni. Per mettere in vista il grande coraggio dei miei compatrioti, gli narrai anche come, durante un assedio, li avevo veduti io stesso far saltare in aria un centinaio di nemici. E aggiunsi che durante una battaglia navale ne avevo visti saltare in aria anche di più, tanto che le lacerate membra di tutti quegli Yahoo parevano cascare dalle nuvole, con gran diletto degli spettatori. Ma sul più bello, suo onore mi impose di tacere. Per quanto, egli disse, credessi la natura dello Yahoo capace di qualunque malvagia azione, qualora disponesse d'una forza proporzionata alla sua cattiveria, non avrei neppure lontanamente immaginato nulla di simile a ciò che mi avete esposto. Le mie proposte non solo avevano accresciuto il suo disprezzo per quella razza malnata, ma avevano anche conturbato in modo straordinario il suo animo, perché a forza di ascoltare simili cose abominevoli, egli temeva di diventare a poco capace di udirle con minor orrore. Gli Yahoo del suo paese gli erano sempre sembrati spregevoli, ma egli non credeva di dover loro rimproverare le odiose qualità da loro possedute, come non rinfacciava al Gnai, uccello di rapina, la sua crudeltà, o una pietra tagliente la capacità di fargli male agli zoccoli. Ma vedendo un essere che si dice ragionevole cadere in tali orrendezze, era tratto a pensare che l'intelligenza guasta è peggio dello stato di perfetta animalità. E alla fine finì col concludere che probabilmente noi dovevamo avere, invece della ragione, qualche facoltà tendenti ad acuire i nostri vizi naturali, come l'acqua mossa rende più grande e ripugnante l'immagine di un oggetto deforme che in essa si rispecchi. Però, egli aggiunse, in questo e nei precedenti colloqui, non avete fatto altro che parlarmi di quella che dite guerra. Ora basta. C'è un altro punto che mi interessa conoscere e si riferisce a quella ciurma di Yahoo dai quali, se ben mi ricordo, eravate accompagnato sul vostro bastimento. Avete detto che quegli sciagurati si erano rovinati coi processi e si trovavano in quel triste stato per colpa delle leggi. Ora, per quanto mi abbiate spiegato il senso di questa parola, non capisco come la legge, destinata alla difesa di tutti, possa condurre qualcuno alla rovina. Vorrei dunque qualche altra informazione sulla legge e sui giudici e sul loro modo di comportarsi nel vostro paese. Quanto a me, credo che la natura e l'intelligenza siano le guide migliori per mostrare agli animali ragionevoli ciò che conviene o non conviene fare. Risposi a padron Cavallo che aveva appena un'infarinatura di ciò che fossero la legge e la giurisprudenza per i contatti avuti con gli avvocati in occasione di alcune ingiustizie che mi erano state fatte e di cui non potei affatto essere risarcito per opera di quei signori. Tuttavia avrei cercato di spiegargli nel miglior modo possibile come stavano le cose e cominciai. Noi abbiamo una classe di persone le quali fin dalla prima giovinezza si istruiscono nell'arte di dimostrare con acconce parole che il bianco è nero e il nero è bianco, a seconda di ciò che desidera colui che li paga. Al mio vicino, per esempio, salta il ticchio d'avere la mia mucca. Egli è certo di trovare subito un legale pronto a dimostrare che egli ha diritto di portarmela via. Allora, siccome la legge non permette di difendersi da sé, devo cercare un altro legale che dimostri il mio buon diritto. Ma per me, che sono il legittimo proprietario della mucca, la posizione è pericolosa per due motivi. Primo, che il mio avvocato, avvezzo fin quasi dalla culla a sostenere il falso, si sente come un pesce fuor d'acqua quando deve difendere una causa giusta. E lo fa, se non di mala grazia, con un tal quale imbarazzo. Inoltre egli è costretto a portarsi con molta cautela per non essere sgridato dai giudici e biasimato dai colleghi come un guastamestiere. Mi restano dunque due soli ripieghi per conservare la proprietà della mucca: o corrompere l'avvocato avversario, il quale allora tradirà il suo cliente insinuando che la giustizia è da parte di costui, oppure far sì che il mio avvocato stesso mi concili abilmente il favore del tribunale, facendo apparire la mia causa addirittura sballata e confessando che la mucca è proprio del nostro avversario. Il tribunale, per vostra norma, è un insieme di persone chiamate giudici, dotate dell'autorità di decidere tutte le contese private circa la proprietà e anche di punire i delitti comuni. Siccome essi sono scelti fra gli avvocati più anziani, stanchi ormai del loro mestiere, essi hanno generalmente passato tutta la vita a osteggiare la verità e la giustizia. E così si sentono tratti tanto irresistibilmente a favorire la frode, il sopruso e l'imbroglio, che qualcuno di loro ha persino rifiutato i doni coi quali tentava di corromperlo la parte contendente che aveva ragione, piuttosto che venir meno alle tradizioni della loro classe, che vogliono il trionfo della parte che ha torto. Codesti giudici hanno per massima che quanto è stato oggetto di una sentenza è sempre stato ben giudicato. Perciò serbano con cura nei loro archivi tutte le anteriori sentenze, anche quelle ispirate alla più crassa ignoranza e contrarie in modo evidente alla ragione e alla giustizia. Tutto quel materiale forma la cosiddetta giurisprudenza, che viene citata come un'autorità, e i giudici si conformano sempre ad essa, tanto che si può provare qualunque cosa citando la giurisprudenza. Nelle difese essi non pensano neppure a entrare nel vivo della questione, ma insistono sulle circostanze accessorie, con un impeto, delle grida, un'enfasi, spesso insopportabili. Essi non cercheranno mai, per tornare all'esempio su riferito, di mettere in sodo i diritti che il mio avversario può avere sulla mia mucca, ma si occuperanno invece di sapere se codesta bestia è nera o rossa, se ha le corna lunghe o no, se il campo dove viene condotta a pascolare è tondo o quadrato, se viene monta in casa o all'aria aperta, se è soggetta a malattie, e così via. Dopo simili discussioni si mettono a compulsare la giurisprudenza. Intanto la causa viene rimandata da un'epoca all'altra e la sentenza si avrà forse dopo 10, 20 o 30 anni. Bisogna sapere anche che gli avvocati hanno uno speciale gergo che nessuno all'infuori di loro comprende. E in questo sono scritte tutte le leggi, delle quali essi si sforzano di accrescere continuamente il numero. Così il carattere essenziale di bene e di male, di vero e di falso, resta tanto ingarbugliato e indefinito che ci vorranno 30 anni per sapere se la terra, posseduta dai miei antenati per 6 generazioni ed è essi lasciata a me in eredità, appartenga proprio a me, oppure a un estraneo qualsiasi nato a 300 miglia di distanza. Più sbrigativo e lodevole è però il metodo seguito nei processi contro gli imputati di delitti politici. Il giudice tasta il terreno presso il governo per conoscerne i desideri, e può così rapidamente decidersi a far impiccare l'accusato o a metterlo in libertà, osservando rigidamente tutte le formalità della legge. Peccato, interruppe suo onore, che persone tanto geniali e versatili come sono, a quanto mi avete detto, i vostri legali non impieghino le loro facoltà per migliori scopi e più proficui, quale per esempio quello di dare agli altri Yahoo insegnamenti di virtù e di saggezza. A questa obiezione risposi che in generale gli avvocati, all'infuori di ciò che si riferiva alla loro professione, erano la più sciocca gente del mondo, la più incapace di prender parte a una comune conversazione, la più ostile alla letteratura e alle scienze, la più disposta, infine, a traviare l'umana ragione negli altri campi dello scibile come in quello in cui si svolge la loro opera giornaliera.